nuovo spettacolo della compagnia Sotterraneo che potremo vedere al Teatro Cantiere Florida venerdì 7 dicembre, ma anche sabato 8 dicembre per una replica straordinaria. Il nuovo lavoro si intitola Overload, in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini, la scrittura di Daniele Villa, concept e regia di Sotterraneo. Allora, si presenta così lo spettacolo: un paragrafo, 199 parole, 1282 caratteri, tempo previsto 1 minuto e 10 secondi. Riesci a leggere questo testo senza interruzioni? L'attenzione è una forma di alienazione, il punto è saper scegliere in cosa alienarsi, per questo sembriamo sempre tutti persi a cercare qualcosa, anche quando compiamo solo pochi gesti impercettibili attaccati a piccole bolle luminose e non si capisce chi ascolta e chi parla, chi lavora e chi si diverte, chi trova davvero qualcosa e chi è solo confuso. Sei arrivato fin qui senza spostare lo sguardo? Davvero? E noi invece ci fermiamo qui e voltiamo lo sguardo perché abbiamo con noi al telefono Daniele Villa. Buongiorno.
Ciao, ciao Rodolfo, un saluto a tutti.
Allora, 199 parole, noi ne avremmo lette circa la metà, poi ti avevamo ospite, quindi, come dire, preferiamo adesso parlare direttamente con te live, no? Che poi riprenderemo la lettura. Più tardi, beh, una presentazione che già, come dire, ci introduce al tema di questo spettacolo. Ce l'abbiamo l'attenzione, la concentrazione per leggere un testo di 199 parole, oppure siamo così subissati da impulsi, notifiche di cellulare e altre cose da distrarci immediatamente?
Sì, diciamo che questa è la parte per il tutto, un po' la metonimia del tema dello spettacolo, cioè la riflessione dello spettacolo è, in senso più ampio, sull'ecologia dell'attenzione nell'epoca, come dire, di quella che David Foster Wallace chiamava l'epoca del rumore totale, cioè un'epoca dominata dai media e dalla sovrapproduzione di stimoli, informazioni, segnali e quant'altro. Ovviamente quello è il programma di sala dello spettacolo. A noi ci piace sempre scrivere programmi di sala che siano in qualche modo autonomi, che abbiano uno statuto letterario e non siano solo la spiegazione dello spettacolo, perché in qualche modo uno si porta a casa un pensiero anche solo leggendo la cartolina che accompagna lo spettacolo, quindi anche a prescindere dall'evento live. Però
Certo.
chiaramente sì, quello che introduce è una riflessione su come in quella che alcuni pensatori contemporanei definiscono l'era della mediarchia, cioè come se la forma di governo in cui ci troviamo adesso non fosse più il totalitarismo, la democrazia o quant'altro, ma il governo dei media, e quindi in questo nostro essere immersi in una realtà continuamente stimolante, che porta a un certo grado di iperattività e quindi di conseguenza a un certo grado di continua connessione, disconnessione, riconnessione, continuo movimento orizzontale fra le cose, se e come proteggere o in qualche modo ripensare la nostra capacità di focalizzarci, di concentrarci, di avere un movimento, diciamo, di tipo verticale e non solo orizzontale di approfondimento. Ovviamente c'è una bibliografia sterminata su questo tema, noi ci abbiamo fatto sopra uno spettacolo che,
Certo.
come dire, si muove in modo visionario e ironico su tutto questo.
No, perché appunto il tema è estremamente interessante, oltre che attualissimo, visto che insomma basta uscire di casa, camminare per strada per accorgersi, no, che siamo tutti i preda del nostro dispositivo. In realtà poi non bisogna neanche uscire di casa, basterebbe guardarsi allo specchio per accorgersi di quanto siamo noi stessi vittime dei media e che questi strumenti alla fine ci stanno governando. Tutto molto interessante, però insomma, voi presentate uno spettacolo teatrale, come traducete queste riflessioni nello spettacolo? Cioè, che cosa vedremo?
Beh, un po' come abbiamo sempre cercato di fare nei nostri lavori, cerchiamo di trasformare il tema di riferimento in un dispositivo vero e proprio. Quindi quello che accade in Overload è che c'è uno scrittore, appunto David Foster Wallace, che citavo prima, che cerca di portare avanti un discorso, di fare un lungo speech, diciamo una sorta di conferenza anche un po' autobiografica, rivolto direttamente al pubblico, ma altri quattro performer offrono continuamente la possibilità di attivare dei contenuti nascosti, a patto che anche un solo spettatore si alzi in piedi e quindi dichiari di voler prestare attenzione al contenuto nascosto invece che al discorso di Wallace. Se anche un solo spettatore si alza in piedi, lo spettacolo cambia improvvisamente di segno, di immaginario, di toni, di musiche e quant'altro. Il discorso di Wallace va in background, Wallace rimane lì, ma nessuno può più sentirlo, e succede qualcos'altro. E ovviamente questo è tutto un meccanismo in cui c'è lo spettacolo che è visibile per il pubblico, ma il pubblico stesso diventa un po' parte dello spettacolo, nel senso che tu puoi osservare se qualcuno si è alzato, se nessuno si è alzato, chi si è alzato, chi si alza in continuazione. Insomma, in qualche modo portiamo il pubblico anche a guardare se stesso come parte dello spettacolo. E il dispositivo è questo, con tutte le variabili che poi si vengono a generare di replica in replica.
Quindi ogni replica, si dice sempre che ogni replica non è mai uguale all'altra, ovviamente, perché si sta parlando di spettacolo dal vivo, quindi, come dire, di esseri umani e non di macchine, insomma, di esseri umani che vanno in scena e quindi sono sempre diversi. Però in questo caso davvero ogni replica potrebbe essere sostanzialmente diversa, insomma, abbastanza diversa una dall'altra.
Sì, ma è molto vero che in teatro ogni replica è diversa, in questo caso però è proprio la drammaturgia che può cambiare, anche solo di piccole porzioni, cioè contenuti che sono stati visualizzati oppure no, pezzi di discorso di Wallace che sono stati ascoltati oppure no. La riflessione che a noi interessa fare, per non confezionare una risposta, è semplicemente, come dire, fondata sul dubbio che questa trasformazione, questa mutazione che sta avvenendo nei nostri processi mentali, più verso l'orizzontale del collegamento che verso il verticale dell'approfondimento, implica sempre il perdere qualcosa. Ma anche prima, per approfondire molto qualcosa, evitavi inevitabilmente, non avevi il tempo per toccare qualcos'altro. Quindi, insomma, è una riflessione sulla perdita e sulla trasformazione, su come stiamo cambiando in questa perdita. Ma in ogni replica si può perdere e trovare qualcosa di diverso.
Ecco, questo è molto, molto interessante. Tutto questo, dicevi, ci sarà una sorta di protagonista, di personaggio Caronte, anche, insomma, di figura da ascoltare, cioè lo scrittore David Foster Wallace, tra l'altro scomparso proprio 10 anni fa. Come mai Foster Wallace è un po' il vostro, come dire, personaggio Caronte per questa riflessione?
Ma guarda, dunque, intanto Foster Wallace per noi era un riferimento proprio come autore, uno scrittore che ha creato dei mondi che ci appartengono, che ci rappresentano e che ci interessava sondare già da anni. Ma è per noi in questa specifica circostanza, come dire, il catalizzatore di tutta una serie di temi che riguardano lo spettacolo. Parte del discorso che il nostro Wallace, cioè che Claudio Cirri impersonando Wallace fa, è preso da Questa è l'acqua, che è un discorso che Wallace fece a dei laureandi del Kenyon College poco più di 10 anni fa, poco prima di suicidarsi, insomma, in cui spiegava loro proprio che nella trincea della vita quotidiana, sommersi dai ritmi e dalle pressioni del quotidiano, saper pensare, che è poi la base dell'essere umani, saper pensare significa sostanzialmente sapere a cosa prestare attenzione, perché è la cosa che ti permette di dare un peso, un senso all'esperienza che stai vivendo. E quindi questa sua riflessione sull'attenzione, che poi si allarga ad altri suoi scritti, lo stesso Infinite Jest, che è il suo capolavoro, è un'infinita riflessione anche sui media e su come i media operano sul comportamento umano. Tutta l'opera di Wallace è attraversata dall'ossessione dei media. Lui stesso diceva di essere anzitutto, oltre agli psicofarmaci e ad altre sostanze, di essere anzitutto dipendente dalla televisione. Insomma, tutte queste riflessioni di Wallace erano molto coerenti con il tema che volevamo affrontare noi, cioè di come la realtà aumentata sta cambiando il nostro modo di percepire la realtà effettiva. E quindi perché non rapirlo con tutta la sua ironia, con la sua fragilità, con tutta la sua anche portata iconografica, e farne il centro di un discorso che viene continuamente spezzato dalle possibilità di collegamento orizzontale.
Ecco, citavi il saggio Questa è l'acqua di David Foster Wallace, protagonisti due pesciolini rossi, potremmo dire, almeno protagonisti di un aneddoto che lui, una storiella, una paraboletta che lui racconta e che voi evocate, e ce la puoi raccontare?
Beh, sì, diciamo la sua novella apre il discorso agli studenti e sostanzialmente ci sono due giovani pesci rossi che nuotano, incrociano un pesce più anziano e il pesce più anziano, incrociandoli, domanda banalmente: "Buongiorno ragazzi, com'è oggi l'acqua?" I due pesci rossi salutano, continuano a nuotare per un po', poi si fermano, perplessi, si guardano e uno dei due fa all'altro: "Ma che diavolo è l'acqua?" Questo sta a significare che, come dice Wallace stesso, le cose più banali, però anche più potenti, sono quelle in cui siamo immersi e delle quali quindi siamo tendenzialmente meno consapevoli, o sulle quali tendiamo meno a soffermarci, sulle quali tendiamo meno a porre la nostra attenzione, perché vi siamo appunto talmente immersi da dimenticarci che quello è il nostro orizzonte, quello è il nostro habitat, è la condizione in cui viviamo. E questa è una metafora che ovviamente Wallace usa per porre agli studenti proprio il problema della consapevolezza, del fatto che la nostra attenzione è continuamente mobilitata e bombardata, ma in realtà saper pensare, cioè essere adulti e cioè essere umani, significa avere il controllo della propria attenzione e aggiungiamo noi, rispetto ai 10 anni passati di recente, saper pensare, cioè essere umani, oggi è una domanda ancora più complessa che è come essere umani al tempo delle macchine, oggi che le macchine sono definitivamente entrate nel quotidiano e nell'esperienza di ogni minuto di vita delle persone. Quindi in qualche modo la riflessione dietro a Overload è questa, con tutto, ripeto, l'ironia e l'approccio ludico, trasversale e accessibile che hanno i nostri lavori.
Ecco, il metro per misurare quello che tu ci stai raccontando, il termometro, diciamo così, per misurare la febbre di cui soffre l'umanità in questo momento è un pesce rosso, nuovamente, pesce rosso di Wallace, ma anche un pesce rosso che vediamo in scena. C'è un'altra storiella sul pesce rosso che voi evocate che riguarda l'attenzione, che storia è?
Beh, questo in materia di realtà aumentata e quindi di perdita, come dire, di depistaggio, anzi mi verrebbe da dire dell'attenzione, chiaramente si toccano anche i temi delle cosiddette fake news, o preferisco il concetto di post-verità, perché introduce un orizzonte più inquietante, cioè quello della rinuncia alla verità tout court. E cioè noi in realtà siamo partiti da questo spettacolo inciampando in una falsa notizia, cioè leggendo che la soglia di attenzione umana con la rivoluzione digitale si sarebbe ridotta sotto i 10 secondi, cioè sotto la soglia di attenzione di un pesce rosso. È tutto molto falso, cioè la soglia di attenzione di un pesce rosso non è misurabile e non è 10 secondi e i pesci rossi hanno più memoria di quello che come dire, i luoghi comuni fanno credere. E la soglia di attenzione umana è molto breve nel cambiare pagine nella navigazione web, non in assoluto. Però ovviamente la credibilità di questa notizia, nonostante fosse falsa, ci fa riflettere su dei processi e delle mutazioni che effettivamente sentiamo avvenire e che registriamo nella società e che effettivamente accadono statisticamente e scientificamente parlando. Già le nuove generazioni registrano una difficoltà nelle prove di fatica, di concentrazione, di lettura, di ascolto profondo e di attenzione profonda. Quindi in qualche modo siamo inciampati anche noi nel rumore totale, nella fake news, che poi abbiamo smentito studiando il primo libro con cui abbiamo approfondito questo spettacolo, ma era interessante proprio perché invece sembrava una notizia assolutamente credibile, perché pur essendo una menzogna parla della nostra condizione attuale.
Certo, insomma, di questa post-umanità in questo mondo ormai sempre più vicino alle macchine o comunque no, servo di una serie di impulsi. Allora, questo lavoro lo ricordiamo. E tra l'altro, siamo contenti di segnalarlo, è tra i tre finalisti del premio UBU come miglior spettacolo. Il premio UBU è, diciamo, il più importante premio riconoscimento del teatro in Italia, un premio che ha più di 40 anni e quest'anno appunto i tre finalisti, tre finalisti come spettacolo migliore in Italia è proprio Overload di Sotterraneo, quindi chissà che no, nei prossimi giorni possa arrivare una notizia così bella, appunto, di un riconoscimento così importante per una compagnia come la vostra che lavora da da ormai 10 anni, ma insomma solo 10 anni, ecco, i concorrenti sono anche di generazioni diverse. Volevo chiederti un'ultima cosa, alla vostra attenzione per queste tematiche, per quelli che sono, diciamo, i nodi del contemporaneo, dell'attualità, è connaturata la vostra poetica, diciamo, il vostro teatro è in fin dei conti un'indagine continua della realtà che viviamo. Voi negli anni avete anche lavorato moltissimo con i ragazzi giovani, adolescenti, eccetera, e credo che quello sia anche un banco di prova, no? Costante per voi, anche per verificare intuizioni, per scoprire anche cosa sta succedendo oggi qui nel nostro paese, che magari appunto non lo si vede normalmente, poi andando in alcuni luoghi, frequentando magari generazioni anche più giovani, no, ci si accorge prima di quel che accade. Quanto è importante per voi il lavoro, diciamo così, pedagogico, i laboratori nelle scuole che fate con gli adolescenti?
Guarda, noi diciamo sempre che è un elisir di lunga vita, nel senso che è chiaro che noi facciamo formazione, lo facciamo con gli adolescenti, lo facciamo anche con gli universitari e spesso facciamo anche laboratori, come dire, di età trasversali, il che in generale ti dà un polso della salute culturale del paese. Poi abbiamo a che fare con delle cerchie ristrette, perché già persone che scelgono di fare un laboratorio teatrale in qualche modo cercano delle vie di fuga dalla medietà o dalla banalità del quotidiano, però comunque ci dà una percezione di realtà che un artista deve sempre stare attento a non perdere, alienandosi nelle proprie ossessioni. In particolare gli adolescenti, ovviamente, visto che a noi interessano anzitutto le mutazioni, cioè quelle forze che agiscono profondamente nella società e che la trasformano, quelle cose che sono difficili da cogliere perché sono cominciate 20 anni fa e finiranno fra 20 anni, e visto perché appunto questa è l'acqua, ci si è immersi, è difficile comprenderle. Gli adolescenti in qualche modo sono i primi motori di queste spinte, quindi quando parliamo di rivoluzione digitale, di natività digitale, quando parliamo di collegare contenuti radicalmente differenti e comunque riuscire a costruire un immaginario, quando parliamo di rapporto nuovo e problematico con la lettura piuttosto che con l'attenzione profonda, eccetera, sono tutte cose che gli adolescenti manifestano e che mettono in prospettiva, cioè non è il fatto se queste cose attecchiscano o meno su un ultra cinquantenne, un ultra sessantenne che ha i suoi anticorpi e che appartiene a un'epoca precedente, ma è cosa sta accadendo ai 15-20 anni, perché è quello che accadrà alla società tutta nel futuro. Quindi per noi è come essere continuamente aggiornati sullo stato dell'arte, ma in questo modo la simbiosi è che noi trasmettiamo delle pratiche teatrali e in cambio ci arriva come una sorta di analisi sociologica e antropologica di come stiamo un po' tutti. E
Certo.
quindi è un punto di equilibrio e di contatto per noi molto ricco. Inoltre, fare formazione teatrale con i ragazzi significa diffondere la cultura teatrale, questa è un'altra priorità che ovviamente ci diamo, perché purtroppo il teatro in questo momento non è più il medium prioritario, fa fatica a concorrere con, appunto, con i videogiochi piuttosto che con i dispositivi tout court, col cinema, con la TV on demand, eccetera. Quindi per noi diffondere la cultura teatrale, cioè il fatto che ci siano eventi live, colti, complessi, ma al tempo stesso magari capaci di divertire, è una cosa che dobbiamo assolutamente condividere con i ragazzi, perché i ragazzi hanno delle mappe dai quali il teatro non deve rimanere fuori, altrimenti sarà il teatro a rimanere fuori dal pubblico del futuro.
Certo, è benissimo, e quindi il teatro ci auguriamo possa anche formulare sempre di più questa domanda, no? Chiedersi com'è l'acqua e saper rispondere, no? O almeno tentare una risposta. Allora, ricordiamo Overload di Sotterraneo, venerdì 7 dicembre, ore 21, e replica straordinaria che annunciamo appunto ufficialmente sabato 8 dicembre, quindi il giorno dopo sempre alle 21.
Sempre alle 21, ma in realtà le annunciamo entrambi per dovere di cronaca, ma la replica del 7 è sold out, completamente sold out, quindi questa è l'occasione per dire a tutti di trovarci sabato 8, sempre alle 21, al Teatro Florida per Overload.
Benissimo, grazie a Daniele Villa, in bocca al lupo per tutto e a presto.
Viva il lupo, un saluto a tutti.